La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Non cercare di splendere come la giada, ma sii semplice come la pietra. Ciao Ivan.
Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. Tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta. Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia parte. Quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho.
troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si può imparare da maestri. Ciao Ivan.
La nave dei folli, seconda stagione, 17° episodio.
Come per Bateson e colleghi, la terapia sistemica punta a ristabilire nel paziente il buon funzionamento del sistema di comunicazione, secondo Jacques Lacan, la psicanalisi ha come missione far tornare il soggetto nel girone del simbolico. Lo psicanalista, come lo sciamano di Lévi-Strauss, ha il compito di arginare la frattura esistente tra l'individuo e l'ordine simbolico. Basandosi sull'arbitrarietà del segno, la psicanalisi lacaniana cerca di rimettere in scena il soggetto all'interno del mito moderno della scienza, basandosi principalmente sulla struttura linguistica dell'inconscio. Come ricorda Borch Jacobsen in Lacan, Le Maître Absolu, la differenza tra Lacan e gli psicanalisti americani fustigati per il loro human engineering risiede unicamente nel fatto che questi ultimi concepiscono la società come una realtà a cui l'ego deve conformarsi, mentre Lacan la concepisce, come Lévi-Strauss, nella sua natura simbolica. Ciò a cui il soggetto deve conformarsi è una pura convenzione arbitraria, un puro e semplice contratto linguistico. Eppure la cura proposta da Lacan ricorda sotto molti aspetti il percorso terapeutico portato avanti dal gruppo di Palo Alto. Nella misura in cui entrambi presuppongono un intervento nell'ordine del discorso, è possibile avvicinare le tecniche di manipolazione linguistica preconizzate dagli americani e la punteggiatura analitica proposta da Lacan. Si può rintracciare una certa vicinanza di spirito tra il concetto lacaniano di parola piena o parola simbolica e la nozione batesoniana di metacomunicazione. Dirà Lacan: anche se non si comunica nulla, il discorso rappresenta l'esistenza della comunicazione. Anche se nega l'evidenza, afferma che la parola costituisce verità. Anche se è destinato ad ingannare, specula sulla fede nella testimonianza. Lacan si era già avvicinato a Bateson nel seminario dell'anno 1953-54, interamente sotto il segno della cibernetica e delle macchine calcolatrici, e aveva esposto le sue idee nella famosa conferenza di Roma del 53, quando aveva dato il via alla rifondazione del freudismo sulla base della triade immaginario, simbolico, reale, oltre ad esporre la sua idea secondo cui l'inconscio è strutturato come un linguaggio. Ed è qui che appare più chiaramente l'impronta informatica del suo pensiero. La funzione simbolica costituisce un universo all'interno del quale tutto ciò che è umano deve ordinarsi, a cui aggiunge che il mondo simbolico è il mondo della macchina. Adoperando come esempio le macchine cibernetiche, Lacan riconduce, né più né meno, la parola al codice informatico e così descrive la soggettività. e per il fatto di essere impegnato in un gioco di simboli, che l'uomo è un soggetto decentrato. Ed è proprio sulla base di questo stesso gioco, questo mondo, che la macchina è costruita. Le macchine più complicate non sono fatte che di parole.
Lei di che cosa si occupa? Chimica? No, sono un fisico. Noioso anche questo. La ricerca della verità. Si nasconde e voi scienziati la cercate ovunque. Scavate un po' qua e un po' là. Scavate in un posto e voilà, l'atomo è formato da protoni. Scavate in un altro posto, eureka. Il triangolo ABC è uguale al triangolo A1B1C1. Per me è molto diverso. Anch'io scavo cercando la verità, ma nel frattempo le succede qualcosa, si modifica. E così io, al posto della verità, trovo un gran mucchio di... Pardon, non dirò di che.
Giornata europea della protezione dei dati 2021. Convegno Privacy Neurodiritti, la persona al tempo delle neuroscienze. 28 gennaio 2021. Intervento di Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
Un tempo complesso, qual è il nostro, difficilmente può essere contraddistinto in ragione di una sola specifica caratteristica che non esaurirebbe mai l'intrinseca ricchezza, varietà, eterogeneità degli aspetti e delle implicazioni. Ma tra i caratteri che connotano in maniera più significativa e simbolica nell'ora presente il rapporto con la tecnica, è forse questo il più rilevante, perché non tocca solo una dimensione del nostro vivere, ma le investe tutte, trasversalmente alla radice, mutando lo sguardo prima ancora che il suo oggetto e delineando una diversa antropologia e nuove domande di senso. E se il potere della tecnica si era già manifestato in tutta la sua pervasività nel Novecento, la celebre lezione di Heidegger è del 1953, oggi assistiamo con la rivoluzione del digitale e soprattutto dell'intelligenza artificiale ad un passaggio epocale. Un passaggio in cui il superamento prometeico del limite finisce con il rovesciare nel suo inverso il mito antropocentrico dell'uomo, dominatore della tecnica, considerata estensione del suo stesso io. Nel Frankenstein di Mary Shelley, l'uomo ricrea la vita da sé, recidendone ogni legame con il divino e finendo con il sottrarre alla natura il segreto della vita. L'autonomia nella creazione carica l'uomo anche di una responsabilità nuova nei confronti di e per ciò che si è creato. L'omicidio realizzato dalla creatura di Frankenstein simboleggia, in fondo, i rischi del dominio della tecnica, evidenti più che mai rispetto a una tecnologia come l'intelligenza artificiale, fondata proprio sulla mimesi e persino il superamento della razionalità umana, capace di apprendere e per questo di autonomizzare buona parte della sua azione. Non vi è forse esempio più plastico del capovolgimento del tradizionale interrogativo su cosa gli uomini possano fare della tecnica nel suo inverso, come dice Severino, cosa la tecnica possa fare dell'uomo. Ma nel solco delle innumerevoli e sempre nuove implicazioni e applicazioni dell'intelligenza artificiale, quelle in ambito neuroscientifico e neurotecnologico aprono scenari davvero inesplorati, incidendo su un substrato, quello cerebrale, irriducibile a mera biologia, così forti essendo le connessioni tra attività neurologica, coscienza, identità. È del resto, almeno a partire da Cartesio, che l'identità, la soggettività, la stessa differenza dell'uomo come singolo e come specie viene identificato nel pensiero, il cogito ergo sum, la cui proiezione organica è il cervello, limite invalicabile persino per il più coercitivo e totalitario dei poteri, che pur avesse tentato di orchestrare consensi e costruire culture proprio perché correlato neurale della coscienza. Ecco quindi che se la tecnica si spinge dove neppure il più pervasivo dei poteri statuali è potuto giungere, finisce con l'acquisire una potenza senza precedenti e con il superare il confine che nel pensiero greco separava l'ardire dalla hubris. Tra i più significativi progetti neurotecnologici vi è quello, il Neuralink, da voi conosciuto, elaborato da Elon Musk, per l'installazione nel cervello di chip che non solo consentiranno di contenere gli effetti di patologie neurodegenerative e di potenziare le capacità cognitive, ma che oltretutto permetteranno di salvare i ricordi e scaricarli su un altro corpo o robot, amplificandoli o cancellandoli selettivamente. E se oggi strumenti diagnostici avanzati, quali la risonanza magnetica funzionale, possono decodificare diversi tipi di segnali cerebrali e correlati neurali di informazioni mentali, in un domani non lontano potranno accedere ai contenuti, leggendo i pensieri, e influenzare così addirittura gli stati mentali e il comportamento, agendo direttamente sulla sfera neuropsicologica. Ben più problematico è, invece, il ricorso a tali tecniche a fini di potenziamento cognitivo. Le attuali interfacce cervello-macchina per il controllo motorio già consentono non solo di amplificare capacità proprie dell'uomo, ma anche di fornire ulteriori transumane, quali il controllo telepatico di dispositivi. Si tratta non tanto e non solo del pendio scivoloso e di una lettura rigorosa del principio di precauzione. Prometeo del resto è etimologicamente colui che pensa, oltre che vede in anticipo, quanto della definizione del limite oltre il quale non sia tollerabile andare, anche per non ingenerare nuove discriminazioni, attenzione, nei confronti di quanti potenziati non sono e non accettino di esserlo. Del resto, non tutto ciò che è tecnicamente possibile è infatti anche giuridicamente lecito ed eticamente ammissibile, perché non possiamo fare tutto ciò che è possibile fare, ce lo diceva già Nietzsche. Ogni qualvolta la scienza amplia la sfera delle possibilità, sorge il problema del catecon, del limite di ammissibilità e di sostenibilità etica, giuridica, sociale della innovazione. Così Le neurotecnologie fondate sul brain reading in senso stretto e dunque con funzione essenzialmente analitico-descrittiva dei processi cerebrali, qualora dovessero effettivamente riuscire a decodificare i contenuti, avrebbero conseguenze principalmente sotto il profilo della trasparenza e visibilità del pensiero. Le tecnologie capaci invece di apportare condizionamenti e modificazioni nel processo neurale prospetterebbero invece un problema di libertà cognitiva come presupposto fondativo del diritto di autodeterminazione individuale. Il rischio, insomma, non è tanto e non è solo l'hackeraggio, per dir così, del cervello, prospettiva di un tale riduzionismo biologico da atterrire comunque chiunque, quanto prima ancora la legittimità e l'ammissibilità etica di un intervento eteronomo sul processo cognitivo, il terreno sinora immune, sacer esto, da ogni interferenza esterna. La gravità di queste implicazioni sarebbe naturalmente ancora maggiore laddove simili applicazioni neurotecnologiche venissero utilizzate al di fuori dell'ambito clinico, con le relative garanzie innanzitutto deontologiche, come dimostra il programma di interfacce cervello-computer elaborato da Facebook nel 2018 per condividere contenuti online direttamente con il pensiero, eludendo l'azione umana. Saremmo dunque ben oltre il pur pervasivo neuromarketing che segmenta il mercato secondo parametri psicometrici e modella l'offerta sulla base delle preferenze ascritte a ciascuno da sistemi di profilazione predittiva a carattere neuroscientifico. Si delinea così una congiunzione tra neuroscienze e capitalismo digitale che il nostro amico Jenka definisce con una crasi neurocapitalismo, idonea tuttavia a determinare implicazioni potenzialmente dirompenti sulla vita individuale e collettiva di una pervasività tale da scardinare gli assunti fondativi, diciamo basici alla spagnola, dell'intero sistema delle garanzie costituzionali. Siamo di fronte ad una nuova antropologia che esige una più profonda ed effettiva difesa della dignità. Vorrei sottolineare enormemente questa espressione, questo lemma della dignità, dal rischio di un riduzionismo non semplicemente biologico ma neurologico, capace di annullare conquiste di libertà ormai talmente risalenti e consolidate da essere ritenute di fatto acquisite.
lezioni online, siamo tutti al PC a guardare uno schermo ascoltando i prof. Lezioni online ed è solo lunedì, ecco un'altra settimana da soli a fare un meet. Mi manca il compagno che mi tira la felpa, che mi ruba il banco e mi nasconde la penna. E poi mi manca troppo lei, che è così bella, lo so. Mi manca l'appello della prima ora in classe, le battute a lezione e persino la prof. E poi mi manca troppo lei, che live è più bella. Sono connesso,
benvenuti a questa visita guidata alla scoperta di un luogo del passato chiamato ristorante, un'attività sociale oggi totalmente scomparsa. Allora, chi andava al ristorante? Al ristorante andavano i clienti. I clienti si disponevano all'entrata così, proprio come voi, e poi aspettavano che il cameriere li portasse al tavolo. Beh, naturalmente poteva accadere, soprattutto al fine settimana, che ci fosse molto affollamento e quindi venivano fatti accomodare al bancone, gli si offriva un piattino con delle noccioline così per ingannare l'attesa.
Ma prendevano tutti dalla stessa ciotola?
Sì, ma era un tempo molto lontano. Pensate che all'epoca non avevano paura praticamente di niente. Diciamo che per salutarsi si stringevano la mano, addirittura si baciavano sulle guance.
No, è disgustoso.
Sì. Ci troviamo adesso nella mia stanza preferita del museo. Questa è quella che si chiama una tavola apparecchiata. Ma che cosa succedeva al ristorante? Beh, il procedimento era molto semplice, in poche parole. Ci si sedeva a tavola e si pagava per consumare il pasto qui. No, mi scusi, no. Sono pezzi d'epoca, mi raccomando. Sono pezzi da collezione.
Scusi, signorina Francesca, posso fare una domanda?
Certo.
Ma i ristoranti esistevano anche all'estero?
Sì, i ristoranti esistevano un po' in tutto il mondo, pensate. Anche negli Stati Uniti, fonti archeologiche ci parlano di ristoranti. Sì, lì la ristorazione era un po', come dire, un po' più veloce, ecco.
Ya.
Una delle cose più particolari dei ristoranti era la carta. Eccola. Un attimo. Prego. Sulla carta si trovavano scritti tutti i piatti che si potevano consumare al ristorante. Come si svolgeva la serata? Il cameriere lasciava un po' di tempo ai commensali per consultarla, per decidere, prego. Dopodiché tornava e prendeva le ordinazioni. A questo punto una convenzione sociale faceva in modo che tutti quanti si consultassero, dicessero tu che cosa prendi, eccetera. Pensate che alle volte arrivavano ad essere addirittura 12 a tavola e per rinforzare questo senso di convivialità erano soliti mettere un cesto di pane in mezzo al tavolo e poi i clienti si servivano quando ne avevano voglia con le mani.
Schifezza!
Sì, ma non dobbiamo essere troppo severi con loro, stiamo parlando di un anno fa. E ora qualche informazione in più sul cameriere. Il cameriere era una figura fondamentale nel ristorante perché era colui che portava il conto alla fine del pasto, vale a dire quello che bisognava pagare per ciò che si era consumato. Così, tanto per raccontare qualche aneddoto. Quando compariva il conto, i clienti erano soliti farsi qualche convenevole, tipo, ma no dai, lascia, pago io, ma no, ho già pagato la scorsa volta, no dai, davvero pago io, eccetera. E c'era sempre chi faceva finta di aver dimenticato il portafoglio per non dover pagare il conto mai.
Come funziona?
Lo scontrino? Beh, era semplicissimo, guardate. Prego, ora potete passarvelo. In occasione della visita abbiamo ricostruito quella che poteva essere la cucina di un ristorante. Immaginate che qui lavoravano moltissime persone.
Sorry, I came in late. How many people used to work in the kitchen?
Maybe 25. A lot of people. E pensate a quanta confusione, quanto rumore c'era qui dentro durante il servizio. Attraverso delle fonti archeologiche siamo riusciti a ricostruire la vera voce di un cuoco siciliano durante il servizio. Faccio sentire.
Amore, forza, facciamo questa cosa che è tardi, dai! Amore, che te l'aspetto!
Impressionante, eh?
I pericoli dei negazionisti.
Una miniserie radiofonica che promuove progresso e verità.
La complessità di questa roba mi fa venire mal di testa, porco Giuda. Il 5G, Dio cane, serve a diffondere il virus fatto nei laboratori per vendere le mascherine, tutto collegato.
Oh mamma mia, senti, lasciamo perdere un po'. Spegni quel coso, ci passi tutto quanto il giorno. Facciamoci una passeggiata, dai, andiamo un po'.
Ma che, no, no, Cristo, non si può uscire, troppe radiazioni, non si può uscire. Ci dobbiamo fare qualcosa comunque, Cristo, ci devo fare
qualcosa.
Stai
tranquillo,
ho mal di
testa. Stai tranquillo, intanto potresti buttare via il telefono.
Ma che cazzo dici? Proprio ora che non si può manco uscire? Minchia, mal di testa. Senti, invece ho un'idea. Apriamo un gruppo contro il 5G su Facebook.
Sì.
Magari intanto prendo un paio di aspirine.
Sì, la dodicesima? La tredicesima oggi?
Ma che... sono finite! No!
I pericoli dei negazionisti.
Una miniserie radiofonica che promuove progresso e verità.
I put a spell on you.
Let the priests of the Raven of Dawn.
priest of the Raven of Dawn, no longer in deadly black with horse, no curse of sons of joy, nor his accepted brethren whom tyrant he calls free, weigh the bound of biblical rule. No pale religious let you recall that virginity that wishes but acts not, for everything that lives is a holy. For everything I do is holy.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.